Tre soldi.
La ricostruzione. Parco, baleno e altre idee per l'Aquila. Di Mariano Di Nardo.
Casa mia per dirti.
Certo.
Sì, sta 50 a 100
metri da. Non ho capito, non ci
può tornare
più o no?
No, io ci vorrei tornare, però per come vedrai le condizioni non sono non è abitativa in questo momento, bisogna fare i lavori e quindi mettersi nel percorso, nel delirio amministrativo che è stato creato. Delirio amministrativo che è stato creato uno per rallentare e prendere tempo, perché come pensai in questo momento le risorse finanziarie dello Stato non è che sono non sono abbondanti, quindi non è che puoi stanziare grossi soldi per la ricostruzione.
Ma l'Aquila, cioè, non c'ha magari quello spirito appunto di anche creativo, se lo vogliamo chiamare, cioè nel senso di fronte a una situazione immaginarsi, cioè in prima persona, anche una soluzione, progettarla. Per questo poi questi fatti qua spiccano, no? Dice Parco Baleno, il villaggio di Case di Paglia, molto più, diciamo, importante di questo progetto, però comunque spiccano, quando invece dovrebbe essere, non dico la normalità, ma quasi, no? Cioè, dove le persone hanno deciso, ok, è successo questo, che cosa ci insegna questa tragedia, che cosa possiamo fare, no? In questi spazi che si sono aperti, questa frattura che si è creato è anche una possibilità, no? Che si libera in qualche modo, che si apre.
Sono passati 5 anni e mezzo dal terremoto e l'Aquila, insieme ai comuni del cosiddetto cratere, è tuttora un cantiere aperto. Ma a che punto è la ricostruzione della città? Quali sono i problemi? E quali sono le risposte delle istituzioni e dei cittadini? Per provare a capirlo, iniziamo questo viaggio da Santa Rufina, una piccola frazione pochi chilometri fuori dalla città. Ad accompagnarmi oggi c'è Simona, laureanda in ingegneria dell'Università dell'Aquila e attivista dell'associazione Viviamo la Q, un progetto ideato da studenti ed ex studenti dell'Ateneo Aquilano, desiderosi di contribuire al processo di ricostruzione della città. L'obiettivo è quello di ridare alla popolazione del capoluogo spazi di aggregazione attraverso l'organizzazione di laboratori territoriali di architettura partecipata.
Era un paesino, diciamo, era un gioiellino, no? Era un borghetto.
Si vede.
Perché qui, per esempio, c'era questo scorcio che era fantastico, c'era due case qui e qui c'era un arco e subito dopo si susseguivano questi altri due coperti da un tavolato, perché sopra c'era un'altra casa, vedi? Lì puoi ben vedere che parte del solaio non c'è più, perché c'erano ancora i vecchi solai con le rotaie e le tavelle. Lì addirittura ci sono ancora le tendine alle finestre, a questa finestra qui, dove la gente ci abitava, cioè qui era tutto abitato. Come questi signori qui che sono tornati, ogni tanto tornano, in realtà non potrebbero starci in casa, però purtroppo ogni tanto tornano. E lo stesso vedi qui, puoi leggere tranquillamente che c'era un muro. Qui c'era la cucina che era rivestita con il tavolato di legno, le chiare vecchie perline che gli abruzzesi tanto adorano. Giorni prima del terremoto, a parte che c'era una temperatura nell'aria, una temperatura strana, proprio un'aria strana c'era. E io passai da mia nonna e dissi: oh no, che dici, come stai? Cioè, bene, ma qui nel territorio gli anziani, ovviamente, vivendo la maggior parte della giornata fuori di casa, quindi per funghi, tartufi, le patate, quindi per campi, sapevano dove c'era l'acqua, dove ci sono le fonti, dove sapevano leggere il territorio, veramente leggere il territorio come un libro, cosa che adesso non sappiamo fare perché andiamo cementificando ovunque. Qui c'è una falda impressione che viene chiamata parapatta. E nonna, vidi nonna un po' preoccupata quel giorno, e dissi: no, che hai fatto? Niente, adesso te lo dico in dialetto, fa, adesso parapatta non canta. Dico: che dici, no? quello che intendeva lei era che l'acqua di Parapatta, che sarebbe questa falda in pressione, non si sentiva perché nella zona dove lei abitava, la notte, se in silenzio, potevi ascoltare veramente lo scroscio dell'acqua sottoterra. E nonna dice: io non sento più l'acqua. Poi uscì fuori al cortile, guardò per aria, sai, quello sguardo che ti infonde saggezza proprio degli anziani, con l'occhio un po' socchiuso, persi un po', che stanno guardando un punto che però non è un punto fisico, no? Ma uno sguardo che va al di là. E disse: a me storia non mi piace. Dico: perché no? Questa era de terremoto, de terremoto, disse. Ma questa cosa è una cosa che avvenne 2 giorni prima del terremoto. Io gli dissi: ma che, ma no, ma stati tranquilla, ma non ti preoccupare. Esso, fa nonna, esso, fa il terremoto. Disse: esso, fa il terremoto. E io là per là, mi mise un attimino una pulce nell'orecchio. Quando arrivò quella maledetta sera del 5 aprile, io, memore delle sensazioni, non tanto delle parole, delle sensazioni che mi aveva trasmesso mia nonna, fece la scossa alle 11 e mezza, ma una bella scossa forte, all'1 meno un quarto, e io andai su in camera e presi il computer, perché lì c'è tutta la mia vita, l'università, i progetti, la roba che ho da studiare, altro non mi serviva, presi una coperta e il computer e lo misi vicino alla porta di casa. E poi era verso le 2, io avevo questa sensazione di disagio, di pericolo, e disse a mio padre: pa, io vado a dormire in macchina. Mio padre si arrabbiò perché la casa l'ha costruita mio padre, l'ha progettata mio padre. Quello era una mancanza di fiducia e di rispetto nei suoi confronti. Quindi mi trattò male e mi disse: cammina, vattene a letto, dove vai? Fa freddo. Comunque era aprile, era. E io mi misi a letto, però non riuscivo a dormire. E dissi: pa, io non ce la faccio, voglio andare a dormire in macchina. Allora mio padre chiamò mia mamma e disse: guarda, vai a dormire con questa, perché sennò questa non la smette più. E quindi mamma venne a dormire a letto con me. Io mi allungai e da lì avevo come la sensazione che fossi stata costretta ad aspettare, perché sono stata sveglia e fino alle 3 non c'era, c'era un silenzio. A raccontarlo adesso mi vengono i brividi. C'era un silenzio molto particolare perché comunque abiti in campagna, no? Quindi senti il grillo, senti la civetta, senti il gufo, senti il cane che abbaia. Alle 3 più o meno cominciò ad abbaiare il cane del vicino, ma non era un abbaio, il classico bau, era una lamentela, un latrare era. Questo fino alle 3:32.
Da un punto di vista è stato scioccante. Però è stato anche un insegnamento della forza della natura. Cioè, è ora che ci mettiamo in testa che cioè, l'uomo sulla natura non comanda un cazzo. Quindi o ci abituiamo a vivere in armonia con lei, oppure se cerchiamo di domarla, prepariamoci a essere sconfitti.
E tu già lo stai a casa quando fa il
Sì,
terremoto?
sì, sì.
Gianluca mi accompagna nel centro storico dell'Aquila, in quella che abbiamo imparato a conoscere come la zona rossa. Casa sua è qui, in via Garibaldi, ma è tuttora inagibile.
Quindi si lavora alacremente. Insomma, sarà dura perché ci vorrà il tempo che ci vorrà. Ecco, vedi, si alternano zone che tra breve torneranno a essere abitate con zone dove stiamo ancora al 9 aprile.
E quando è arrivato il terremoto, io l'ho sentito proprio da lontano, proprio un frastuono assordante. Quando poi ha cominciato piano piano la scossa, e là capivo che non era la scossa che ha sempre fatto nei giorni passati, sarebbe stata una scossa molto più forte. Mi sono alzata dal letto e la prima cosa tentavo di prendere l'interruttore per accendere la luce. Quando poi mi sono accorta che accendendo la luce io non comandavo la luce, perché la luce si accendeva e si spegneva da sola, tanto era forte la scossa. Quando poi la scossa da sussultoria ha cominciato ad essere ondulatoria e le luci si sono accese, dentro casa si è acceso tutto, perché facendo contatto si è acceso tutto, si si sono cominciati a aprire armadi, a uscire fuori roba, vestiti. Io ho trovato una cosa, giorni poi dopo che sono rientrata in casa, ho trovato il mio compito di biologia delle superiori in mezzo al libro d'analisi 1 dell'università. Cioè, per farti capire, dice, ma questo che ci sta a fare qua? Il compito di biologia del terzo superiore stava in mezzo al libro del primo anno di analisi, di ingegneria. Cioè, in quel momento non ti chiedi nemmeno il perché ti senti talmente tanto piccolo, talmente tanto insignificante, che non hai nemmeno la presunzione di chiederti il perché. Mio padre, che è un tecnico veramente con la T maiuscola, ha guardato verso... Io abito qui vicino, quindi se guardi fuori dalla finestra, qui sotto c'è il Royo Piano... Ha guardato Royo Piano e c'erano i lampioni accesi, però c'era un'enorme nuvola rosa. Mio padre tranquillamente, con molta freddezza, subito dopo il terremoto, verso le 4, mi guardò e mi disse: io vado a prendere mamma perché casa è crollata. Proprio tranquillo, cioè lui non era preoccupato che casa era crollata, né tantomeno che nonna era probabilmente morta o sotto le macerie, perché lui già sapeva qual era la pasta di nonna, capito? Quindi lui ha dato per assunto che nonna era viva e che casa era crollata. È sceso con la macchina qui al paese. Dopo 20 secondi, 30 secondi, me lo sono rivisto ritornare, dicendomi: passo per il bosco perché Santa Rufina è crollata, il paese mio. Ma con una freddezza, con una cosa. Si è rigirato e ha fatto la strada del bosco. Arrivata giù al paese, ha trovato mia nonna in piedi sulle macerie di casa sua, con la gonna, la camicia del vestito a festa e la borsetta con dentro i documenti. Lei si era già preparato tutto, perché lei lo sapeva da 2 giorni prima che ti ho detto queste aree di terremoto. Lei già lo sapeva, si era già preparata. Nonna poteva rimanere sotto le macerie perché la camera di mia nonna è crollata. Lei stava in piedi in mezzo alla strada e i vicini di casa gli dicevano: che stai a fare là? Vieni qua, che se fa una scossa ti casca l'altra casa addosso. Mia nonna disse: io sto qua, aspetto mio figlio che mi viene a prendere, perché nonna sapeva che papà stava andando lì a prenderla. Cioè, una cosa per farti capire il... Io penso che, secondo me, la telepatia in realtà veramente esiste. Cioè, mio padre sapeva che nonna era viva, mia nonna si è messa lì e sapeva che mio padre sarebbe andato lì a prenderla.
Simona vive in una delle poche case di Santa Rufina sopravvissute al sisma. A poche centinaia di metri da questa frazione, nel 2010 è stato costruito un quartiere MAP, che sta per moduli abitativi provvisori, sistemazioni temporanee per le persone con la casa distrutta o inagibile. I MAP, prevalentemente realizzati in legno massello o strutture con pannelli, sono la soluzione scelta per garantire il ripristino delle normali condizioni di vita dei cittadini, almeno fino a quando non saranno riparate le abitazioni.
Avevamo la cantina, adesso non ce l'abbiamo più, perché avevamo la cantina. Qui c'era una stalla dove il giorno dopo del terremoto io sono entrata e ho portato fuori 9 agnellini, perché la persona che aveva queste pecore viveva di pastorizia, quindi con la lana delle pecore e con il formaggio. Lui stava disperato, eravamo qui dopo il terremoto e lui stava disperato di fronte a questa stalla e diceva: come faccio io, come faccio? Questa stalla è crollata, il tetto di legno ha fatto capanna, quindi siamo entrati e tra comunque gli escrementi, la paglia e tutto quanto abbiamo cercato di portare fuori più pecore possibile e fortunatamente si sono salvate tutte. Questa è una casa storica molto... molto interessante, di sempre del professor Perilli, ahimè purtroppo anche lui deceduto. Lui aveva una grande passione per il rurale, infatti come puoi notare sia il portale che le finestre sono ruote di vecchi calessi.
Bellissimo.
Poi erano case comunque tenute internamente benino, perché vedi erano a volta dentro, c'erano le pareti colorate, lì ci sono ancora le vecchie mattonelle che si mettevano negli anni 60, no? La mattonella... Questa è stupenda, questa casa. E qui c'era una bellissima casa a ponte, sempre fatta con questo stile di pietra a ponte, quindi c'era un ponticello con questa casetta che si agganciava purtroppo a questa parte qui che non c'è più. E qua comincia diciamo la parte nuova, le case che sono rimaste in piedi dal terremoto, ma il paese in altri 10 passi e arriviamo a casa e è finito.
La ricostruzione, Parco Baleno e altre idee per l'Aquila, di Mariano Di Nardo. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini.
tresoldi@rai.it. Podcast su radio3.rai.it.